Benvenuti.
Siamo contenti di iniziare questa sera questo breve percorso, che però percepiamo molto significativo, che abbiamo pensato come parrocchie del vicariato di Crocetta San Lazzaro. E siamo ospiti della parrocchia di San Lazzaro, che ringraziamo di aver preparato per noi così bene la sala, e siamo contenti di essere qui a iniziare appunto questo cammino fatto di tre momenti, come sapete. Al centro questo percorso l'Evangelii Gaudium, questa lettera che il Papa ha scritto alla Chiesa, e nel convegno nazionale di Firenze il Papa ci ha raccomandato di approfondire questo testo, che appunto è il testo programmatico del pontificato di Papa Francesco. E quindi per noi queste tre serate sono importanti per entrare pienamente nel cammino di riforma che il Papa propone a tutta la Chiesa. Avete ricevuto un foglio con cui possiamo vedere come funziona la nostra serata e soprattutto che ci aiuta adesso per questa breve preghiera iniziale che facciamo rimanendo seduti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo a due cori, faremo un coro maschile e un coro femminile che si alternano. Quanta fiducia immetti, o Dio, nel nostro quotidiano pellegrinare. Il vivere tu l'hai fatto radicalmente buono. Per questo possiamo fare i nostri passi di oggi, che siano essi di gioia e serenità, di fatica e di dolore, di buio e di errori, di attesa e di rinascita. Quanta bellezza Dio ci fai raccontare, dal centro, segnati da un incontro, trovato il tesoro, dobbiamo e vogliamo uscire, pellegrini ancora una volta, ma perdonare.
Quanta dolcezza c'è Dio, nel sapere che i nostri passi sono da te custoditi, nel tuo sguardo di padre sui nostri passi, nella compagnia del Figlio che ha percorso tutte queste nostre vie, nella luce dello Spirito che fa riconoscere le croce di speranza nel nostro amare.
Quali sono stati gli intendimenti che ci hanno spinto a proporre queste tre serate di formazione? Sono stati principalmente tre. Ne abbiamo discusso con i presbiteri, con i parroci del vicariato, e anzitutto, come vi ricordavo prima, abbiamo inteso accogliere questo invito che Papa Francesco ha fatto alla Chiesa ad approfondire Evangelii Gaudium. E queste tre serate sono solo uno spunto di questo percorso di approfondimento, che potrebbe trovare poi dei cammini più articolati, magari anche più semplici, ma non meno efficaci, dentro le nostre comunità, anche a piccoli gruppi. E quindi questo è un primo intendimento che ci siamo dati, comprendere meglio Evangelii Gaudium, non lasciarla cadere per la forza che questa esortazione porta in sé, e anche per tutto il cammino appunto che Papa Francesco vuole indicare alla Chiesa, non solo attraverso questo documento, ma attraverso tutto il suo stile pastorale. E poi abbiamo avuto anche l'intendimento di recepire la lettera pastorale del Vescovo, del nostro Vescovo Erio. Questa lettera pastorale che, come sapete, riprende poi Amoris Laetitia, che nasce, per così dire, e lo vedremo, da Evangelii Gaudium, e anche una lettera coraggiosa, perché è una lettera che ha un forte impatto pastorale per quanto riguarda anche l'accompagnamento degli sposi e anche l'accompagnamento di quelle situazioni in cui i legami si sono spezzati ed è nato un nuovo legame. La lettera pastorale del Vescovo Erio indica proprio dei passi concreti, e noi vogliamo entrare anche in questa prospettiva, ed è il secondo intendimento che ci siamo dati. Il terzo consiste anche nel fatto che in questo tempo si sta rinnovando nella nostra diocesi il consiglio pastorale in tutte le comunità, e il consiglio pastorale è in modo più preciso il luogo del discernimento e dell'accompagnamento dei processi. È ciò di cui il Papa parla sia in Evangelii Gaudium che in Amoris Laetitia. Quindi, volendo rinnovare i consigli pastorali, dobbiamo rinnovare la nostra mentalità, il nostro stile di Chiesa, ecco, perché questi luoghi davvero diventino luoghi di discernimento e luoghi di accompagnamento. Quindi gli intendimenti che ci siamo dati sono veramente molto alti, certamente non possono stare solo nel percorso di 3 serate, ma queste 3 serate vogliono essere veramente un momento di inizio. E questo spiega un po' l'articolazione dei 3 passi del cammino che facciamo. Non voglio spiegarvelo perché tutti l'avete veduto, però avete visto anche un po' la caratura dei relatori che siamo andati a cercare. Il primo di questo è Serena Noceti, che adesso presenterò, che è già nota, è già venuta a Modena altre volte e veramente ci fa un grande regalo questa sera essere qui. Il secondo relatore sarà il Vescovo stesso, che ben volentieri ha accettato di partecipare al nostro cammino di formazione, e l'ultimo dei 3 relatori sarà Enzo Viemmi, che è responsabile del progetto Secondo Annuncio, che riguarda anche la vita di tante delle nostre parrocchie che camminano nei processi di rinnovamento dell'iniziazione cristiana. Quindi davvero 3 persone che possono aiutarci in questo percorso. Questa sera abbiamo l'obiettivo di capire i gesti e le parole di Papa Francesco, cioè in cosa consiste la novità di questo pontificato, in cosa consiste la riforma della Chiesa che questo Papa vuole indicare non solo con le parole, ma anche con le sue scelte e anche con i suoi gesti, che non sono fatti naturalmente per bucare lo schermo, anche se di fatto lo bucano tante volte per la loro freschezza e per la loro forza evangelica, ma sono fatti proprio per indicare uno stile di Chiesa. E abbiamo chiesto questo a Serena Noceti perché Serena Noceti è una teologa italiana ormai molto nota per il suo cammino così significativo, che ha studiato in particolare appunto l'identità della Chiesa. Il suo dottorato e poi tutti i suoi studi, il suo insegnamento vertono sul tema della Chiesa in tante articolazioni che adesso non sto a dirvi. Serena fa parte del coordinamento delle teologhe italiane, fa parte anche del gruppo direttivo dell'Associazione dei Teologi Italiani, che è questa associazione che, insomma, diciamo in Italia porta avanti con più forza il pensiero teologico, cerca di farlo crescere, di articolarlo anche nel concreto della prassi pastorale delle nostre comunità. Infatti Serena non è soltanto un'insegnante, ha lavorato molti anni con l'ufficio catechistico di Firenze, la sua città, la sua diocesi, appunto abbiamo avuto anche degli scambi su questo, ha lavorato molto anche sul tema della preparazione al battesimo e del post-battesimo, tantissimo sull'iniziazione cristiana, sulla formazione degli adulti, cioè su ambiti pastorali concreti. Perciò è una teologa, ma non è semplicemente un insegnante, è un insegnante che vive nel concreto della vita delle comunità cristiane e che è capace di fare questo continuo passaggio tra pratica pastorale e riflessione teologica e all'indietro. È quello di cui abbiamo bisogno noi. Non dico altro, in fondo dopo magari dico qualcosa, ci sono alcuni suoi testi, alcuni di tipo teologico, alcuni di tipo pastorale, quindi possiamo anche vederli e vedere cosa ci interessa. E appunto le chiediamo questa sera di farci entrare nello stile del pontificato di Papa Francesco, di decodificarcelo un po', diciamo così, per farci capire che cosa il Papa ci consegna in Evangelii Gaudium. Quindi una lettura del pontificato di Papa Francesco per capire il significato di questo documento che abbiamo letto, che conosciamo, ma che vogliamo comprendere alla luce di tutto il suo agire. Quindi ti ringraziamo molto di essere qui, perché per noi Serena è anche una cara amica, la conosciamo da anni e perciò la tua venuta è anche un regalo che tu ci hai fatto, lo sappiamo. E buona serata a tutti, grazie di essere qui numerosi. Accogliamo anche quelli fuori dal nostro vicariato, ma oggi appunto c'è questa apertura verso tutti, quindi anche vedo tanti volti noti che ci raggiungono da altre zone della diocesi, ma noi del nostro vicariato abbiamo l'animo aperto. Quindi grazie a tutti di essere qui stasera.
Buonasera a tutti e a tutte, grazie a Don Ivo. L'incontro con la chiesa locale di Modena è sempre un momento che sento e che avverto come estremamente significativo. Sono i volti di amici e di amiche con cui abbiamo condiviso il cammino della catechesi, come veniva ricordato. Sono volti e volti di amici e con cui condividiamo la ricerca teologica, sono anche volti di parenti, quindi una parte della mia famiglia così, fa parte di questa diocesi, quindi vorrei salutarvi tutti e tutte fin dall'inizio. Riprendo per il titolo quello che è il primo riferimento che mi è immediatamente venuto alla mente. Sentendo le parole, gesti e parole, da teologa, mi sono subito venute in mente le parole di un documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, dove si dice che la rivelazione di Dio, la sua comunicazione, è avvenuta in gesti e parole. E direi, noi da questo penso dobbiamo partire per comprendere una logica di fondo del percorso ecclesiale della vita cristiana, oltre appunto che della stessa rivelazione di Dio. E vorrei che ritornassimo con la memoria a quei primi 5 minuti nei quali abbiamo visto apparire sulla loggia delle benedizioni Papa Francesco. Non sapevamo ancora l'impatto e la forza, ma direi nei primi 5 minuti di quel 13 marzo del 2013 è immediatamente apparso agli occhi, alle orecchie dei teologi, ma di chiunque di noi, il fatto che si stesse cominciando un papato dai tratti insoliti. Immediatamente i primi 5 minuti sono stati 5 minuti di sorpresa. E se i giornalisti hanno sottolineato questo insolito saluto, buonasera, con il quale il Papa si è presentato, i teologi, le teologhe, immediatamente siamo rimasti sorpresi delle parole successive, quando con tanta forza il Papa ha ribadito di essere il Vescovo di Roma e ha ripreso alcune parole che dopo il Concilio Vaticano II, negli ultimi 30 anni, sembravano parole divenute ormai desuete, per certi aspetti dimenticate. La parola popolo di Dio, il camminare insieme, il vescovo e il popolo in reciproca fiducia, ma soprattutto il papato dai tratti insoliti è apparso quando il Papa, prima di benedire la folla, come lì riunita in piazza San Pietro, come è di abitudine in tutti i momenti di inizio del pontificato, ha posto un gesto assolutamente nuovo. Ha chiesto, prima di benedire la folla, di essere oggetto della benedizione, della preghiera da parte dei fedeli riuniti. In quella richiesta, in quei 20 secondi, mi hanno detto i commentatori, lunghissimi 20 secondi, i tempi televisivi non vedono 20 secondi di silenzio, se non raramente, i 20 secondi di silenzio che si sono creati per le persone presenti in piazza, hanno attivato però una dinamica comunicativa assolutamente nuova, anche nei confronti di noi che eravamo davanti al televisore pieni di curiosità davanti a questa figura nuova che appariva sconosciuto ai più. Perché chiedendo 20 secondi di silenzio per la preghiera su di lui, quindi l'esercizio del nostro sacerdozio battesimale in quel momento come cristiani e cristiane, ci ha resi tutti protagonisti. Qualsiasi posto del mondo noi fossimo davanti al televisore, chi è credente ha avuto la possibilità di rivolgere al Signore la preghiera unendosi a chi si trovava in quel momento nella piazza. Vorrei partire proprio da questo aspetto perché mi sembra che ci abbia detto immediatamente che ci trovavamo a utilizzare il mezzo televisivo ma per vivere un'esperienza di chiesa, un'esperienza di fede che vedeva coinvolti tutti e tutte al di là dell'essere fisicamente presenti nella piazza, perché per chi è credente la preghiera oltrepassa gli spazi e quindi anche noi che eravamo spettatori davanti a ciò che stava avvenendo davanti ai nostri televisori siamo stati chiamati in quel momento a diventare protagonisti in prima persona di una preghiera e di un accompagnamento. E più in generale, fin dall'inizio, penso alla prima omelia fatta ai cardinali Io mi ero preparata davanti al televisore a prendere appunti con il registratore pronto, conoscendo le lunghe omelie dei predecessori di Papa Francesco, e mi sono trovata ad ascoltare 7 minuti, questo lo so per certo, di omelia, nei quali era così chiaro e così limpido il pensiero che non ho avuto bisogno di prendere appunti né di dovermi segnare particolari passaggi con parole ricercate della teologia. Allora, potremmo aggiungere tanti altri aspetti, ma mi sembra importante cogliere che fin dai primi momenti, fin dal primo apparire con le vesti, la semplice talare bianca, la croce, come è stato rilevato, pettorale, che non era la croce d'oro, e soprattutto questa dinamica di coinvolgimento profondo e immediato che con le sue parole semplici ma estremamente profonde il Papa ha attivato, ci ha dato immediatamente la percezione di una fase nuova. A 50 anni dal Concilio Vaticano II, in fondo, in quel 13 marzo del 2013, era evidente il tempo di disagio, di lamento, di crisi, per certi aspetti di disillusione e di fatica che la Chiesa stava vivendo. Un cambiamento necessario, un cambiamento desiderato, ed ecco d'improvviso questa dimensione di sorpresa, la percezione di un'interruzione, di qualche cosa di dislocante e di interpellante che stava avvenendo. E da quel momento in poi, direi, è quasi impossibile introdurci ricordando tutti i gesti e le parole che hanno accompagnato questi 3 anni e mezzo di pontificato, perché la spontaneità, l'immediatezza, la sincerità, l'autenticità, direi, dei gesti e delle parole che sono stati posti sono difficili da riassumere in pochi passaggi. Ma accogliendo la prospettiva e le domande che Don Ivo mi ha posto, io vorrei cercare di comprendere qual è la dinamica, quali sono i vettori portanti di questo pontificato, soprattutto per cogliere come Evangelii Gaudium, che è il documento programmatico di questo pontificato, possa essere compreso pienamente e realmente solo se posto in stretto rapporto con i gesti e con le parole del pontefice stesso. Allora, è un documento programmatico, ma sta in stretto rapporto con quello che è la sollecitazione che il Papa pone di giorno in giorno in questo suo ministero petrino, che è fatto di parole ed è fatto di gesti. Anzi, ancora più profondamente, direi, io penso Evangelii Gaudium come il documento attraverso il quale il Papa esplica, motiva, spiega, dà indicazioni sulla ragione ultima dei gesti e delle parole che pone nel suo ministero quotidiano. Perché è così dislocante, è così segnato da interruzioni e da sorpresa il porsi dei gesti da parte di Papa Francesco, che è necessario avere parole, trovare delle motivazioni, comprendere il perché il Papa si comporti così. Quelle motivazioni, quel perché, quegli orientamenti sono quelli che troviamo proprio, a mio parere, in Evangelii Gaudium e non a caso il documento programmatico. Allora, il primo punto che vorrei porre è che dovremo interrogarci sul rapporto fra la parola, le parole, i pensieri, le motivazioni che il Papa ci offre e quella che è la prassi della sua vita, le pratiche, i gesti, i segni che è andato compiendo in questi anni, ognuno ricco appunto di sollecitazioni, di sorprese e di indicazioni. E questo mi sembra importante per 2 aspetti. Il primo, l'ho definito così nello schema, è questione di sequela. Perché la sequela di Gesù, come la teologia della liberazione chiaramente ci dice, è un seguire i suoi passi e nella consapevolezza che noi possiamo comprendere il mistero di Gesù e il senso ultimo delle sue parole solo se le facciamo diventare vita della nostra vita. Solo se noi entriamo nel dinamismo della sua esistenza, solo se ci mettiamo a seguire le orme, i suoi passi, noi possiamo effettivamente comprendere la forza e il significato delle parole di Gesù. Non possiamo apprenderle, comprenderle solo esclusivamente con la nostra testa, con un ragionamento razionale su ciò che Gesù ha detto o semplicemente con una narrazione di ciò che ha fatto. ma ci dicono i teologi della liberazione, ci dicono i teologi dell'America Latina da cui Papa Francesco proviene, tu puoi comprendere veramente il senso della salvezza che Gesù è venuto a portare solo se ti metti alle sue orme, alla sua sequela. E questo è quello che Papa Francesco fin dall'inizio mi sembra voglia mostrarci, l'unità tra le parole che lui offre e le scelte, i segni, le azioni concrete che pone stanno nella logica della sequela, è questione di sequela di Gesù. Il secondo elemento che dà il sottotitolo a questo incontro è questione di stile. Stile nel senso, direi, più immediato della parola, l'idea di un canone, di una forma, di una qualità di opera, di un'appartenenza a una scuola, a volte diciamo allo stile di, è secondo quello stile specifico, secondo quella postura, secondo quel tratto peculiare, che immediatamente ti fa cogliere che una persona o una cosa sono contraddistinti da un dato stile, per esempio artistico, oppure una data scuola di appartenenza. Allora, quando io parlo di stile, sto parlando di qualche cosa che è una forma empiricamente rilevabile, cioè qualche cosa che posso percepire attraverso i sensi e che ti fa comprendere immediatamente la direzione che la persona sta perseguendo, le intenzioni che la persona sta perseguendo. E mi sembra che possiamo dire, come il titolo suggeriva, che c'è un vero e proprio stile, che è lo stile francesco. Ma direi c'è qualcosa di ben più profondo, è uno stile che è lo stile cristiano. Allora, come il Papa ci sta aiutando a comprendere qual è lo stile cristiano e quali sono questi tratti peculiari che attraverso Evangelii Gaudium possono e devono essere sviluppati? Io ho pensato questa sera di sottolinearle in particolare tre, come vedete dallo schema, e li ho riassunti attraverso tre verbi. Perché quello che contraddistingue lo stile di Francesco non sono i sostantivi, la indicazione di una teoria o di un valore astratto da incarnare, ma è una figura in movimento, sono verbi che contraddistinguono il suo stile, il suo essere, il suo pensare. E allora ne ho scelti tre che a mio parere sono proprio al cuore e al centro della tessitura di Evangelii Gaudium. Comunicare e comprendere, dove comprendere non vuol dire capire intellettualmente, ma comprendere, prendere insieme e apprendere insieme. Il secondo verbo sarà ricollocarsi, che vedremo è un verbo di movimento, ma che fa riferimento a un luogo. E il terzo verbo che ho scelto è agire per la riforma della Chiesa, o riformare la Chiesa. Sono tutti e tre prospettive, tre dinamiche che sono al cuore di Evangelii Gaudium. Vedremo che c'è la dimensione della comunicazione, del comunicare, c'è la dimensione dell'uscire e c'è soprattutto la dimensione del costruire. Dopo che li avevo scritti, mi sono resa conto che sono i tre verbi che Papa Francesco, nella sua prima omelia ai cardinali, aveva in fondo offerto: confessare la fede, professare la fede, camminare e edificare, costruire. Ma me ne sono accorta ieri sera quando ho finito di completare lo schema e l'ho mandato ad Ognivo. Però mi fa piacere che questi possano essere una specie di elementi architrave non solo per Evangelii Gaudium ma per comprendere tutto il pontificato. E il primo dato al cui vorrei fare riferimento è che il Papa stesso ci dice che questi tre elementi devono essere tenuti nella loro relazione. Sarà questione di pensare come il Papa comunica, che tipo di indicazione ci offre personalmente come cristiani e come Chiesa per ricollocarci, uscire e ricollocarci, e il terzo per cogliere come siamo chiamati, ciascuno e ciascuna di noi, a partecipare alla riforma della Chiesa. Perché vedremo che in tutti e tre i casi è lo stile di Papa Francesco, ma perché deve diventare un segno e un esempio come stile per la Chiesa. L'altra cosa, a mo' ancora di premessa, che vorrei sottolineare e che colpisce immediatamente ogni lettore e ogni lettrice dei documenti di Papa Francesco, è l'assoluta possibilità di comprendere dalla prima all'ultima parola i documenti stessi. Allora, ci accostiamo a documenti che sono nati come dalla provocazione e in relazione alle provocazioni che i gesti compiono, ma noi cogliamo che tanto i gesti sono immediatamente comprensibili, quanto i testi che Papa Francesco ci consegna sono altrettanto significativi e comprensibili per tutti. Perché il Papa dice, lo vedremo, che non vuole adottare un linguaggio tecnico, il linguaggio della teologia, se volete anche il linguaggio classico delle omelie e della catechesi, ma vuole offrire una riflessione in parole e in opere, nella stretta coerenza che sta tra parole e opere, nella sua stessa vita, che si gioca esattamente intorno alla significatività e alla comprensibilità. Sono messaggi in parole e opere che sono per tutti e per tutte e che sono comprensibili effettivamente per tutti e per tutte. Ma questo non vuol dire, se tutto è semplice nel linguaggio e nella proposta, che tutto sia semplificatorio. Anzi, Papa Francesco affronta, e lo dirò fin dall'inizio, il mondo in tutta la sua complessità. E davanti a tanti che vorrebbero ridurre la complessità, semplificando e banalizzando, riducendo a pochi elementi o a pochi leader carismatici la guida e lo sviluppo di una società o di una cultura, Papa Francesco dice il mondo va mantenuto e compreso nella sua complessità. Lo si può fare però attraverso linguaggi, prospettive che hanno la capacità di essere significative perché semplici, ma mai semplificatorie, mai banalizzanti. Quindi i gesti che noi cogliamo possono sembrarci banali, semplificatori, quanto sono semplici, ma sono sempre gesti significativi perché stanno all'interno di un complesso e stanno davanti a una complessità che appunto il Papa non vuole assolutamente ridurre. Allora, prima di accostarmi al primo di questi vettori, quello del comunicare e comprendere, vorrei però lasciare la parola a Papa Francesco, cercando di leggere dalle interviste che Papa Francesco ha rilasciato nel corso di questi anni il perché di questi gesti, cioè come lui sta scegliendo i gesti che va compiendo e le parole che sta pronunciando. Mi sono resa conto che c'era una frase, già nella prima intervista a padre Spadaro, particolarmente interessante, quando il Papa dice: le mie scelte, anche quelle legate alla normalità della vita, ad esempio andare in una macchina semplice e sostanzialmente comune, sono legate tutte a un discernimento spirituale. Il discernimento nel Signore mi guida nel mio modo di governare, come anche nelle piccole scelte della vita. Allora, vuol dire che ognuno dei gesti che il Papa compie non sono pensati nella logica mass mediatica semplicemente populista o semplificatoria, ma nascono da una dimensione di discernimento spirituale nel quale, in un contesto mass mediatico, il Papa vuole offrire uno specifico messaggio. E allora il primo vettore su cui voglio riflettere, su parole e gesti, è quello del comunicare. E lo faccio a partire dalla scelta del nome, il nome Francesco. Il Papa, due giorni dopo averlo scelto, e dopo che era stato appunto presentato pubblicamente, ne dà la motivazione e richiama tre aspetti di Francesco di Assisi che riteneva importanti: il fatto che Francesco d'Assisi è stato l'uomo della povertà, l'uomo della pace e l'uomo del creato. A distanza di 3 anni e mezzo, noi sappiamo che i documenti di Papa Francesco e le scelte ribadite e decise di Papa Francesco toccano la povertà, la pace, il creato. Ma aggiungerei altri 3 elementi. Francesco d'Assisi è stato l'uomo della fraternità e lo stile di Papa Francesco è lo stile di colui che si fa fratello e cerca fraternità, direi anzi fraternité, pensando alla Rivoluzione francese come tratto specificante e qualificante. Ma Francesco d'Assisi è stato anche l'uomo del Vangelo sine glossa, del Vangelo posto davanti alla vita che deve essere accolto fino in fondo e nella forza di irruzione che ha nella nostra esistenza. E Francesco, Papa Francesco, vive esattamente questo, si confronta con la fraternità, ma lo fa a partire da un Vangelo che pone continuamente e con forza davanti alla sua vita e davanti alla vita di ogni cristiano e di ogni cristiana. Ma aggiungo altri due elementi che traggo direttamente dal contesto di vita di Francesco de Assisi, che hanno dei paralleli e degli elementi comuni con l'esperienza di Papa Francesco. Francesco d'Assisi vive la sua esistenza e sviluppa il suo specifico ministero e la sua profezia all'interno di un contesto storico culturale in cui si ritorna a un processo di urbanizzazione. La città medievale è lo spazio nel quale per certi aspetti Francesco esercita la sua profezia. E direi che questo è un dato importante. Papa Francesco invece ci rimanda continuamente alla città, alla metropoli, al punto di riferimento di una lettura storico-culturale, sociale ed economica nel quale porre la questione del Vangelo oggi. Perché lo dico? Potreste dire non è un gesto e non è un segno e non è una parola, ma è determinante perché è lo spazio, il contesto nel quale il pontificato di Papa Francesco si colloca e con il quale si confronta. E l'altro elemento è il confronto con l'Islam, è il confronto con l'altro che interpella la coscienza di Francesco d'Assisi e penso possiamo immediatamente comprendere quella volontà che Papa Francesco ha non solo di un confronto con l'Islam o con le radici ebraiche, ma direi il confronto con l'altro come uno degli elementi portanti che sono alla base delle sue parole e dei suoi gesti. Francesco d'Assisi è stata una figura di rottura, ma è stata soprattutto una figura che ha saputo coniugare la dimensione della profezia e la domanda sulla ricostruzione della Chiesa. Allora io vorrei leggere i tre vettori che ci dicono la sintesi tra gesti e parole in Papa Francesco e che sono alla base di Evangelii Gaudium proprio a partire da questa realtà. Quel rapporto tra la profezia necessaria, di cui sentivamo un bisogno estremo, 3 anni e mezzo fa, e un'istituzione, quella ecclesiale, che si trova davanti al bisogno di essere ricostruita e di una riforma radicale e significativa. Il pontificato di Papa Francesco mi sembra che si collochi proprio qua. Noi percepiamo la profezia delle sue parole e del suo agire, dei segni che gli compre, perché sono la profezia del Vangelo che, con tutta la fatica, quest'uomo, questo cristiano che è il Papa ci sta mostrando. Dall'altra percepiamo che si trova davanti a un compito enorme che è quello di riprendere a 50 anni dal Vaticano II ciò che è rimasto per certi aspetti interrotto, il cantiere della riforma della Chiesa oggi più che mai necessario. Allora Papa Francesco mi sembra, si possa dire, voglia incarnare questi due aspetti, la profezia e il servizio all'istituzione ecclesiale nella forma di un cambiamento, di una maturazione, di un cantiere di riforma. Ecco allora che profezia e istituzione ecclesiale sono da Papa Francesco, proprio in Evangelii Gaudium, riportati al loro nucleo generatore, il principio del Vangelo, e quella coerenza tra ciò che tu professi e ciò che tu vivi che è al cuore della vita cristiana. Papa Francesco ci sta dicendo, in parole e in opere, in Evangelii Gaudium questo è evidente, che non basta l'ortodossia, non basta una giusta e corretta professione della fede, ma noi siamo chiamati a incarnare ortodossia e ortoprassi, un giusto agire, una giusta qualità dell'agire, senza la quale la nostra stessa professione di fede rischia di essere svuotata e svilita. Allora, il Papa riporta profezia e istituzione della Chiesa in riforma, di una Chiesa che chiede riforma, al principio del Vangelo e a un principio di dinamica. Profezia e riforma ci dicono immediatamente dinamismi, trasformazione. Da dove partire? È la grande domanda che è sottesa ai Evangelii Gaudium, è la grande domanda di questo pontificato. Il Papa ci dice, si riparte dalla gioia del Vangelo e si riparte dall'evangelizzazione, cioè dalla comunicazione della fede. Ecco perché il primo punto da cui voglio partire è appunto il comunicare. È evidente, lo dicevo già prima, fin dai primi 5 minuti, che il linguaggio che Papa Francesco utilizza è un linguaggio che tutti possiamo comprendere. Non è mai un linguaggio tecnico, non riprende quelle parole desuete e ormai lontane dalla nostra vita, dell'espiazione, della redenzione o di certi concetti di grazia che non toccano più le nostre esistenze quotidiane. Ma è un linguaggio che è ricco di riferimenti alla quotidianità, che ama il linguaggio comune. Pensate il titolo di Amoris Laetitia. Non usa il termine carità o il termine agape, che sono i classici termini per dire l'amore nel linguaggio cristiano, l'amore oblativo. Usa la parola amore, la parola che noi troviamo nelle canzoni, nelle poesie, la parola che noi usiamo quando vogliamo dire alla persona a cui vogliamo bene, appunto, il nostro sentimento e la nostra scelta di lei. Diciamo ti amo, non usiamo agape, non usiamo caritas o carità. Allora, fa questa scelta, una scelta precisa, e dice più e più volte, per esempio parlando ai predicatori o ai vescovi, spesso usate e usiamo delle parole, rischiamo di usare delle parole che nessuno comprende più. Abbiamo studiato per lunghi anni teologia e Bibbia e pensiamo che tutto il mondo, dice ai predicatori, possa usare queste parole che noi abbiamo imparato a scuola e che usi nella vita quotidiana questi termini. Ma non è così. Siamo noi che siamo chiamati a usare i linguaggi del quotidiano per poter annunciare questa realtà che è la realtà della fede. Sapendo però che i termini teologici e i termini perfetti della dottrina classica non smuovono nessuno. E se posso darvi la mia stessa esperienza, mi sono resa conto, ora a distanza di 3 anni dall'inizio di questo pontificato, che io per lavoro leggo spesso documenti magisteriali e davanti ai documenti di grandi papi come sono Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, l'obiettivo, la sensazione che immediatamente io avevo era quella di prendere il documento, studiarlo, schedarlo, fare una bella sintesi, ma senza sentirmi immediatamente interpellata. Deus Caritas Est è un documento bellissimo dal punto di vista dell'idea di Dio e della prospettiva sul senso di Dio, sul senso cristiano. Mi muoveva un'adesione di fede più profonda? Confesso di no. Leggere Evangelii Gaudium, leggere Amoris Laetitia, leggere Laudato Si, come leggere le omelie, o la sintesi delle omelie di Santa Marta, immediatamente spinge chiunque, teologo o teologa, qualunque cristiano o cristiana, immediatamente alla domanda: in cosa devo cambiare? In cosa devo convertirmi? Che meraviglia di messaggio che mi sta arrivando per la mia vita e per la vita della Chiesa. Perché avviene questo? Perché è un linguaggio, e vedremo delle immagini, che immediatamente toccano il lettore, la lettrice, l'interlocutore. E allora Papa Francesco non solo usa le parole del quotidiano e evita termini tecnici che possono capire poche persone, ma fa spesso ricorso al linguaggio della metafora, all'uso della metafora. Quando parla della Chiesa come ospedale da campo, quando parla della Chiesa madre, quando parla della Chiesa babysitter, quando parla dei preti farfalla, potrei continuare, è una miniera, è impossibile fare un elenco di tutte le immagini che nell'arco di questi 3 anni il Papa ha coniato. Certo, immediatamente noi capiamo e percepiamo attraverso l'uso della metafora quello che il concetto cartesianamente pensato non ci dice. Perché la metafora ha questa capacità, tocca la nostra dimensione emotiva, risuona dentro di noi a partire da esperienze che abbiamo vissuto, oppure esperienze che possiamo comprendere alla luce di ciò che abbiamo visto, alla luce di ciò che abbiamo letto. Le metafore evocano un tutto, un vissuto di esperienza e soprattutto hanno la capacità di interrompere l'ovvio. Noi veniamo da secoli di cristianesimo in cui la catechesi, la predicazione, le opere teologiche, i testi di spiritualità, più o meno sapevi già cosa dicevano. E più o meno appena sentivi un'omelia, o spesso senti un'omelia, puoi già immaginare dove andremo a finire dopo la lettura di quel testo. Con Papa Francesco questo è impossibile. E la metafora fa esattamente questo, interrompe il modo comune di pensare perché ti evoca un'immagine che ti provoca e ti spinge a intuire, evocare, riportare con l'immaginazione ad altro. Allora, in questo senso, la capacità di interrompere, di suggerire l'oltre, di suggerire l'altro non ancora vissuto, la creazione simbolica e immaginativa che viene da queste immagini, da queste storie, da queste prospettive, è assolutamente ricchissima. E notate che Papa Francesco non ha mai la paura di contaminazioni di linguaggio da un campo all'altro, e quindi può essere in un discorso che sta facendo al Congresso degli Stati Uniti e tranquillamente usa metafore, usa immagini che richiamano l'esperienza delle persone più povere, e non ha paura di passare dal livello dell'elaborazione teorica, dell'alta concettualizzazione, a immagini, metafore che appunto sollecitano gli interlocutori. E ancora il terzo elemento che Papa Francesco usa, meno in Evangelii Gaudium, più nel parlato, è l'uso della narrazione. Ci racconta ogni tanto dei piccoli fatti. Sono fatti molto semplici, che trae dalla sua vita, o che trae anche da esperienze che le persone gli hanno raccontato. Ne cito solo una. Quando eravamo a Firenze il 10 novembre dell'anno scorso, ci ha raccontato dell'esperienza di essere nella metropolitana, quando la metro è molto piena, nelle ore di punta, e la persona non può cadere perché è talmente stretta, si appoggia agli altri, che questa vicinanza della folla la sostiene. Evidentemente un'esperienza che lui ha vissuto nella metropolitana di Buenos Aires, e ci ha detto: i vescovi devono imparare ad essere parte del popolo di Dio, perché questo li sostiene, come quando in metropolitana la folla ti stringe. È un'esperienza, è un racconto, una narrazione che ti rimanda a un'esperienza personale e che ti dice un concetto, ti esprime un concetto, ma non nella forma astratta di una teoria, ma attraverso un'esperienza evocativa, una narrazione nella quale ciascuno può collocarsi e ricollocarsi. L'altra cosa che il Papa fa è lasciare delle domande sospese. Sono domande all'interlocutore, sono domande a chi sta ascoltando attraverso il televisore, sono domande non retoriche che vengono poste alle persone. Ne ricordo solo una. A Lampedusa, quando in quel primo viaggio, perché questo è stato il suo primo viaggio come Papa, quindi tutta la forza simbolica del primo viaggio, il Papa ha chiesto: chi ha pianto davanti a queste immagini, davanti al televisore? Chi di noi ha pianto davanti a queste vite spezzate? E è rimasto in silenzio. Allora, la capacità di porre una domanda così diretta e così immediata diventa quell'interpellare, quell'interrompere davanti a un discorso così alto e così di commento anche della scrittura e degli eventi che stava vivendo, estremamente significativo. Potrei continuare. Papa Francesco si confronta con i linguaggi del nostro tempo, si confronta con ciò che è il modo comune di parlare e sa utilizzare i diversi codici linguistici con un obiettivo, che è quello di interrompere le nostre precomprensioni, anche in campo religioso, per sollecitarci a guardare la realtà da un altro punto di vista e a ricevere un buon annuncio che non può rimanere nella categoria, nello sviluppo dell'ovvio. Seconda cosa che Papa Francesco fa è quindi quella di ripartire dal Vangelo. Davanti all'annuncio che viene proposto, non vuole moltiplicare la dottrina, ma vuole ritornare al kerigma, all'annuncio portante, alla gerarchia delle verità, agli elementi basilari che sono quelli della fede. Ma tutte le volte vuole riesprimerli e offrirli attraverso il linguaggio, le esperienze, le metafore che possano essere dell'oggi, che possano essere effettivamente veicolo di un messaggio significativo. Ma questa è solo una parte, è la prima parte del nostro titolo, cioè, meglio la seconda, gesti e parole. Il Papa non separa mai le parole da gesti e soprattutto da segni. Direi c'è un potere dei segni a cui ricorre in maniera estremamente forte. Sono tutti segni parlanti, sono segni parlanti di una Chiesa povera e di una Chiesa dei poveri. Pensate il vestito. C'è una scelta precisa che il Papa fa e che finalmente ci attesta ciò che abbiamo desiderato 50 anni dopo il Vaticano II, di vedere davanti a noi una Chiesa povera e dei poveri. Toccano quindi il tema del denaro, toccano il ruolo, sono tutti quei segni che lui pone e che decostruiscono quell'idea che il Papa abbia un ruolo o che abbia una collocazione superiore a quella degli altri. Il Papa che sale portandosi la sua valigetta, cosa decostruisce? L'idea che il Papa sia sempre servito in tutto per tutto. Il Papa che non si mette delle scarpe particolari dopo essere diventato Papa, ma porta le scarpe che aveva prima. Non sto dicendo rosso e nero, quelle che aveva prima. Vuol dire che c'è una dimensione di una normalità dell'esistenza che vuole essere espressa anche attraverso questo dato. E l'altro campo, l'altra sfera che tocca con i suoi segni è quella del potere. C'è una continua volontà di distacco dall'idea di una corte imperiale, di un papato pensato come una corte imperiale, c'è un continuo confronto critico davanti a quella che è la più grande, cito le sue parole, malattia curiale, divinizzare i capi. E sotto i miei occhi, proprio nei giorni anche di pubblicazione di Evangelii Gaudium, rimane quella sedia vuota quando davanti a un concerto organizzato nella forma di un evento mass mediatico in grande stile, il Papa decide di non andare e fanno sapere i collaboratori non vuole essere trattato come un principe rinascimentale. Allora, sono parole evidentemente forti, non sono del Papa, sono dei collaboratori, ma quella sedia vuota che rimane lì nel mezzo, perché non la fa togliere, rimane nel centro di questo gruppo di persone riunite, decine di persone riunite per questo concerto, mi sembra sia importante, perché dice che dove il potere di colui che dovrebbe porsi come servo dei servi di Dio, che ha un potere, che è il potere primaziale, diventa un ruolo, viene racchiuso in un ruolo che può essere più simile a quello dell'imperatore o del re potente, si smarrisce il senso di questa funzione. Quindi il Papa è ben consapevole della sua funzione, della sua identità, del suo ruolo, ma non vuole che questa funzione, questa identità e questo ruolo vengano coperti da quegli elementi, da quel codice interpretativo che noi colleghiamo ai potenti di questo mondo, ai ricchi, agli imperatori, a chi può rispetto agli altri. Allora, il processo che è avvenuto in questi 3 anni, che tanto soprattutto all'inizio ci ha sconvolto con la forza di segni che interrompevano, è stato proprio un processo di decostruzione sul piano simbolico di un immaginario sul Papa come un uomo superiore, lontano dagli altri, servito e riverito ovunque e sempre. Allora, quella lontananza che si era di fatto creata fra il Papa e il resto del popolo di Dio, attraverso la mediazione dei cardinali, di una sorta di corte, è stato progressivamente decostruito. Allora, in questo senso ho trovato una bella definizione di Dario Viganò, che ha diretto per molto tempo il centro televisivo Vaticano: Papa Francesco è un uomo senza cerimoniale. I suoi gesti sono i gesti di un pastore e non di una cerimonia, pur significativa, in cui alla fine tutto diventa nella logica di un ruolo o di un funzionario. Quello che noi abbiamo percepito in questi anni è che il Papa è prima di tutto un cristiano che chiede scusa, un cristiano che si sforza di vivere il Vangelo, che cerca uno stile sobrio, umile, accessibile, familiare, schietto, più di un pastore e di un padre che appunto non di un funzionario regale. Allo stesso tempo è evidente che è avvenuta una ricostruzione simbolica di chi sia il Papa, di cosa voglia dire soprattutto essere a servizio gli uni degli altri, ma ancora più profondamente il Papa ci sta aiutando a capire, a ricapire, a ricomprendere con più profondità cosa voglia dire essere cristiani e soprattutto che il cristianesimo è un messaggio umano e umanizzante. E proprio perché non è regale e non prende ad appannaggio i segni del potere, può essere un cristianesimo che include e che chiama permanentemente a conversione. L'ordine simbolico è stato rovesciato in maniera molto forte. Di giorno in giorno i suoi piccoli gesti hanno progressivamente modificato proprio questa prospettiva. Mi vengono in mente le parole di Ignazio Silone, che in avventura di un povero cristiano, raccontando la storia di Celestino V, che entra appunto dopo la nomina, l'elezione a Papa, vuole continuare ad andare su un asino, motiva questa predilezione di Celestino V per l'asino, il suo rifiuto di andare a cavallo come il Papa, perché è diventato Papa, con queste parole. scrive Silone di Celestino. Se iniziassi a usare il cavallo, ci vorrebbe poco per poi cominciare a pensare come tutti quelli che vanno a cavallo, che vivono nei salotti e che banchettano. Io continuo ad andare sull'asino perché così non voglio pensare. Allora, mi sembrano parole queste di Silone che interpretano bene Papa Francesco. La scelta del potere dei segni, di scegliere segni che abituano a risimbolizzare il cristianesimo e l'esperienza, il servizio stesso del Papa in una forma nuova, portano però con sé un segreto più profondo. Se tu cominci a usare i segni del potere e ti abitui a quel contesto, tu perdi di vista lo stile cristiano, l'umiltà e la sobrietà. Allora, la sua scelta non marca i confini di una identità, come dire, oppositiva rispetto al mondo, ma c'è la dimensione di un farsi segno in tutta la vita, nella vita quotidiana, perché anche nelle piccole cose il Papa è chiamato ad annunciare in parole e segni ciò che è proprio della vita cristiana. Vado molto più rapidamente sugli altri aspetti, per dire che si è oltrepassato anche lo stesso codice dei documenti. Fondamentalmente il Papa si è sempre espresso attraverso innumerevoli documenti, oppure in omelie ufficiali, in predicazioni ufficiali, che fanno parte per i diversi papi di questi volumi degli insegnamenti dei papi. Papa Francesco fa una cosa diversa, pone in atto un modo di comunicare che fino a questo momento non era centrale, che è quello delle omelie. È un nuovo magistero quello che sta cominciando. Le omelie di Santa Marta, che vengono poi diffuse, seppure in forma sintetica, in tutto il mondo, sono diventate uno spazio estremamente significativo, perché sono uno spazio di un parlare a braccio, spesso da parte del Papa, in cui il Papa stesso inizia la giornata e inizia la giornata con altre persone, sono aperte a tutti. Prima le celebrazioni di inizio della giornata dei Papi erano riservate a pochi, con un lungo iter e cerimoniale per poter accedere. Le omelie a Santa Marta sono diventate un punto di riferimento per molti cristiani e cristiane, perché offrono una meditazione della scrittura giorno per giorno nella forma di un vescovo che commenta per le persone presenti la scrittura, la parola. E ancora pensiamo ad altri momenti in cui il Papa parla a braccio, le interviste, le conferenze stampa in aereo. Certo, c'è tutto il rischio di parole non precise, come alcuni vanno dicendo, ma c'è tutta la forza di parole che interpellano, perché il Papa stesso si fa interpellare dagli eventi, dalle domande, dagli incontri. E a talora succede, lo sappiamo, pensiamo alla giornata mondiale della gioventù ancora a Rio de Janeiro, che il Papa prenda il testo che è stato preparato, lo consegni in maniera ufficiale, ma poi parli a braccio con le persone presenti, risponda alle domande che le persone vanno ponendo. Allora, tanti elementi per dire altri due aspetti, tipici del linguaggio e dell'uso della parola di Papa Francesco. Il primo è che Evangelii Gaudium, come anche Amoris Laetitia, sono documenti che, dice il Papa, non pretendono di dire tutto. Allora, sono documenti aperti, vuol dire che sono una lettera, un testo, una parola che il Papa ci rivolge, sapendo che noi, che siamo i lettori, gli interlocutori, dobbiamo diventare protagonisti per completare questi testi, per completare con la nostra prassi, con le nostre vite, con le nostre parole e con i nostri gesti, quello che questi documenti, in particolare Evangelii Gaudium, vanno proponendo. E il secondo elemento, altrettanto rilevante, è che con Papa Francesco cambiano le dinamiche comunicative, sotto due aspetti. Il primo è che Papa Francesco prende sul serio uno degli aspetti del cantiere del Vaticano II che più è rimasto, come dire, sospeso, appunto, aperto. Ed è la dinamica comunicativa. Dietro ogni modello di Chiesa sta sempre una dinamica comunicativa particolare, peculiare. Il modello che ci ha accompagnato in questi 2000 anni di cristianesimo fino al Vaticano II è un modello comunicativo sostanzialmente unidirezionale. Pensate al modello della parrocchia tridentina, come in parte sono ancora un po' le nostre parrocchie. Chi è che parla? Parla uno che sa, che può, il clero, verso chi per principio non sa e non può, i laici. Tutta la comunicazione nella parrocchia gregoriana, nella chiesa gregoriana, nella parrocchia tridentina, è tutta dal clero verso i laici. dall'adulto verso il bambino, dal maschio verso la donna. Sono tutte dinamiche comunicative che fanno la realtà ecclesiale, che sono tutte radicalmente unidirezionali. Il Concilio Vaticano II interrompe questa logica e mostra una Chiesa comunione che vive di dinamiche comunicative pluridirezionali, in cui ogni cristiano, ogni cristiana è chiamato ad ascoltare, ma è chiamato anche ad annunciare il Vangelo, a offrire nella comunità cristiana, nella tradizione cristiana, la sua specifica interpretazione come ministro ordinato e come laico o laica. Non esiste un cristiano, una cristiana che sia puramente ed esclusivamente destinatario dell'annuncio evangelico, ma tutti siamo chiamati ad essere, come dice il Papa in Evangelii Gaudium, discepoli missionari. Ne fa una parola sola. Cioè tutti siamo chiamati ad ascoltare il Vangelo e a offrire la nostra parola e interpretazione nella rete comunicativa che fa la Chiesa. Se il Vaticano II dice questo con chiarezza in Lumen Gentium numero 12, in Dei Verbum numero 8, e la Chiesa cambia perché le dinamiche comunicative cambiano, questi 50 anni dopo il Vaticano II hanno visto un inizio di dinamiche comunicative nelle comunità parrocchiali, nei gruppi di base, nelle comunità ecclesiali di base in Brasile, in tanti altri aspetti, in aggregazioni, movimenti, eccetera. Ma in larga parte ancora la nostra Chiesa è a matrice comunicativa unidirezionale. Papa Francesco sta cominciando a interrompere esattamente questo aspetto. Ecco perché ho insistito sui primi 5 minuti, perché nel momento in cui ci ha chiesto di pregare per lui prima di benedirci, si è posto con noi in una dinamica comunicativa pluridirezionale, ci ha reso protagonisti di una parola nella preghiera che ci chiedeva di essere immediatamente coinvolti. Ma pensate ancora l'appello continuo alla sinodalità. Pensate, i due sinodi, quelli del 2014 e del 2015, non sono stati solo sinodi dei vescovi, ma è stato mandato un questionario in tutte le chiese locali, purtroppo non tutti abbiamo risposto, perché anche noi potessimo offrire, a partire dalla nostra esperienza, l'interpretazione del Vangelo e della vita e della fede a partire da ciò che siamo, e potessimo inviarlo a Roma affinché i vescovi potessero leggere quanto noi avevamo progressivamente maturato e sulla base di questo sviluppare il loro sinodo. Allora, dinamica comunicativa pluridirezionale. Ma pensate le lettere che Papa Francesco riceve. Pensate le telefonate simboliche che Papa Francesco progressivamente è andato maturando, ma pensate, dicevo, le tante domande che il Papa è andato ponendo. Quindi, fin dall'inizio, la dinamica comunicativa è stata una dinamica comunicativa pluridirezionale. Perché al cuore di Evangelii Gaudium sta la logica dell'evangelizzare, ritornare a porre l'annuncio del Vangelo davanti a noi, ma sempre in un contesto, dice il Papa, dialogico, ermeneutico, cioè di interpretazione del Vangelo nell'oggi, e in una dinamica comunicativa inculturata. Allora, l'abbraccio è quello tra il Vangelo e la vita umana, e della vita umana tutti siamo addetti, esperti, qualificati, esponenti. E come tali siamo chiamati, come cristiani e cristiane, a offrire il nostro processo interpretativo. E ancora un'altra parola importante che vorrei esprimere è che il Papa privilegia il rapporto a tu per tu. Anche quando parla alla folla, quando parla a tante persone riunite, in realtà c'è sempre una domanda, un modo di dire, un modo di esporre, per cui la persona si possa sentire, ciascuno di noi, intimamente e direttamente coinvolto. E le parole sono parole di annuncio, ma sono anche in maniera altrettanto forte e chiara parole di denuncia. Mi basta citare Cuba, mi basta citare il Congresso degli Stati Uniti, quando ha parlato chiaramente contro la pena di morte, mi basta parlare delle parole che ha detto l'altro giorno davanti a Trump, ha detto: io non giudico Trump, non ho niente da dirgli, voglio solo sapere come si comporterà davanti ai poveri. Questo mi interessa. Pensate a quello che ha detto ai movimenti popolari, la parola inequità che è denunciata con chiarezza in Evangelii Gaudium. Se vogliamo annunciare il Vangelo c'è una parola di annuncio, ma c'è anche una parola di denuncia che dobbiamo imparare a pronunciare come Chiesa. Ma ancora più profondamente, Il Papa dice in Evangelii Gaudium: non conta solo la testimonianza del singolo, ma la parola è la parola del noi ecclesiale, e è quella parola che con la nostra forma di vita di Chiesa, in questa unione stretta tra le parole che diciamo e le scelte che facciamo, il potere dei segni che poniamo come Chiesa, possiamo offrire. Perché noi non evangelizziamo solo con le parole, non evangelizziamo solo con i segni pur importanti che noi poniamo, ma noi evangelizziamo, annunciamo il Vangelo attraverso la nostra testimonianza comunitaria, di chiesa, di comunità, di parrocchie. E allora il secondo verbo, vado molto più rapida sui prossimi, è il verbo ricollocarsi. Sono molto interrogata su quale dovesse essere il verbo, se il verbo classico uscire, che è al centro di Evangelii Gaudium, o appunto questo verbo ricollocarsi. Mi sembra che l'appello di Papa Francesco alla Chiesa intera sia esattamente questo: chiedersi da dove veniamo, ma chiedersi anche dove ci stiamo collocando e perché. Papa Francesco viene dal sud del mondo e, venendo da questa fine del mondo, porta uno sguardo altro, che è lo sguardo dell'Argentina dei desaparecidos, della dittatura militare, ma è anche lo sguardo dell'Argentina della crisi economica, dell'inuguaglianza, della inequità radicale, dell'ingiustizia, ma è soprattutto uno sguardo altro, perché è lo sguardo della Chiesa latinoamericana che ci offre la sua interpretazione del Vaticano II e ci offre questa prospettiva nuova che comporta evidentemente la fine dell'eurocentrismo. È la fine di quella interpretazione mostrata del Vangelo, mostrata attraverso il logos ellenistico, la parola, il pensiero ellenistico e greco, che ha accompagnato il cristianesimo a partire dal secondo, terzo secolo in poi e che ci ha accompagnato fino a 3 anni e mezzo fa, come interpretazione più forte e più significativa del cristianesimo. Papa Francesco parla in una lingua altra, offre uno sguardo altro e chiede alla Chiesa di ricollocarsi in una forma altra. Dove ci collochiamo? Qual è il luogo che scegliamo per le nostre esistenze? Evangelii Gaudium ribadisce che si tratta di uscire. Uscire dal sacro, dal codice di un sacro contrapposto al profano, uscire dalle logiche legalistiche e giuridiche, dalla norma, Amoris Laetitia fa proprio questo, ma soprattutto uscire da tutto ciò che c'è di astratto nel giudizio sugli altri, di astrazione nel giudizio sugli altri. Allora, le uscite di Papa Francesco, accanto alle sue parole, diventano altrettanto rilevanti. Il primo viaggio a Lampedusa, ma direi il viaggio a Lesbo, che è un viaggio estremamente significativo, soprattutto per un fatto: che Papa Francesco non va solo su quest'isola e ci va insieme al patriarca Bartolomeo, quindi con una prospettiva radicalmente ecumenica, patriarca di Costantinopoli, ma soprattutto nel viaggio di andata sono liberi 10 posti in aereo. Papa Francesco non solo va a Lesbo, ma Papa Francesco torna da Lesbo con 10 persone, con 10 rifugiati che ottengono il permesso di soggiorno, in forma, dice la Santa Sede, legale, nel rispetto delle leggi. Allora, mi sembra importante questo fatto. Nell'andare, nel viaggio, nell'uscire, c'è una dimensione del collocarsi e c'è un ricollocarsi che chiede di farsi carico fino in fondo della storia, della vita, delle sue sfide. Sta visitando via via tutti i continenti, lo sappiamo, non insisto su questo, ma io vorrei ricordare, ora che siamo alla fine del Giubileo, che il Giubileo è cominciato non a Roma, ma è cominciato quando Papa Francesco, con gesto fortissimo, ha aperto la Porta Santa per il Giubileo a Ban Ki, nella Repubblica Centrafricana. Perché lo dico? Perché noi abbiamo capito il senso del Giubileo non immediatamente ed esclusivamente vedendo la Porta Santa in San Pietro. Noi abbiamo capito, davanti a quella porta che era stata distrutta durante gli scontri poco tempo prima, quella porta appena risistemata, lo si vedeva chiaramente, quella porta estremamente povera della cattedrale di Ban Ki, noi abbiamo capito il senso di cosa voglia dire Levitico 25, un tempo in cui si sospende la logica che ha accompagnato fino a quel momento e nella prospettiva della giustizia, della riconciliazione e della pace si apre la possibilità di un futuro e di un mondo nuovo, perché questo è il Giubileo, è un tempo nuovo che ridà futuro e ridà speranza alle persone. E allora non insisto sul tema delle periferie, ma vorrei ricordare che Papa Francesco si pone all'estremo margine, sul confine, sulla soglia, perché ha interesse ad abbattere frontiere e barriere. Ma soprattutto Papa Francesco insegna alla Chiesa, a lui stesso e alla Chiesa intera, a ricollocarsi mettendosi nei panni dell'altro, collocandosi nel luogo dell'altro, giudicando la realtà a partire dal posto dell'altro, dice a un certo punto mettendosi nelle scarpe dell'altro. Allora c'è una ricollocazione che non è solo la periferia, ma è la prospettiva della vita dell'altro e con l'altro. Allora questa mi sembra la ricollocazione più profonda e significativa. E allora possiamo andare verso la conclusione per cercare di comprendere cosa voglia dire il terzo passaggio, agire per la riforma della Chiesa. Dico, visto il tempo, molto semplicemente che la riforma della Chiesa, la riforma di qualsiasi istituzione avviene sempre contemporaneamente su tre livelli. Il primo livello è il livello della coscienza collettiva, del contenuto di coscienza condiviso da tutti intorno a un'idea forza che guida la riforma di un'istituzione della Chiesa. Il secondo livello è quello della riforma delle relazioni, dello stile relazionale, della forma delle relazioni dei diversi soggetti che fanno un'istituzione della Chiesa. Il terzo livello è quello dei processi e delle strutture. Ci può essere una vera riforma solo se si tocca il pensiero e il cuore, l'interiorità, il contenuto di coscienza collettivo condiviso, solo se si tocca la qualità delle relazioni tra le persone e solo se si toccano i processi e le strutture. Papa Francesco sta riportando la Chiesa al suo cammino di riforma. L'ha detto chiaramente a Firenze, lo dice chiaramente in Evangelii Gaudium, la Chiesa è l'Ecclesia sempre reformanda, è sempre in un cammino di riforma, dobbiamo agire per questa riforma. E Papa Francesco ci mostra che non è questione solo di strutture, sostituire struttura a struttura, procedura a procedura, come nel modello tridentino di Chiesa, ma si tratta di entrare in un processo che chiede contemporaneamente il cambiamento di mentalità, la conversione, se volete il termine cristiano di riferimento, chiede di cambiare lo stile delle nostre relazioni e chiede di cambiare processi e strutture di comunicazione, di partecipazione e di collocazione. Ecco perché Papa Francesco tiene sempre insieme le parole e i gesti, perché siamo chiamati a cambiare il nostro modo di pensare e i nostri criteri di valutazione, siamo chiamati a vivere delle esperienze nuove di rapporto tra di noi e, terzo elemento, siamo chiamati a cambiare anche la forma delle nostre celebrazioni, della nostra catechesi, delle nostre realtà. Ma qui io vorrei ricordare, per scendere più in profondità e capire ulteriormente la leadership, la guida di pastore che Papa Francesco ci offre, un altro elemento. I sociologi, lo prendo dalla sociologia, i sociologi delle istituzioni e delle organizzazioni ci dicono che ci sono due tipologie di istituzione. Le istituzioni omogenee, che di solito sono non molto grandi e sono contraddistinte da un carattere condiviso fra tutti coloro che vi appartengono, e ci sono poi istituzioni a grande dimensione eterogenea, quindi diversità di culture, di persone, di appartenenze, eccetera. La Chiesa è un'istituzione evidentemente eterogenea, grande rilevanza. Le istituzioni omogenee e le organizzazioni omogenee cambiano tutte attraverso l'elaborazione di teorie, cioè il leader o chi deve guidare la riforma elabora la teoria viene trasmessa ai quadri intermedi e progressivamente attraverso dei percorsi di formazione, dei corsi, degli incontri, un nuovo tirocinio, progressivamente tutta la struttura, tutta l'organizzazione cambia. Cambiano le idee e poi progressivamente cambia questa dinamica. Nella Chiesa questo non funziona. Non è bastato elaborare la teoria di Chiesa del Vaticano II. Ci vuole un percorso, il cantiere della riforma, che coinvolga l'aspetto del pensare, coinvolga la dimensione delle relazioni e coinvolga i processi e le strutture complessive. Allora, la Chiesa è un'istituzione eterogenea e le istituzioni eterogenee cambiano attraverso non l'elaborazione di teorie, ma cambiano attraverso la narrazione, tecnicamente si dice di storie, cioè la proposta di alcuni punti forti, alcune idee significative e qualificanti, intorno ai quali può cambiare il pensiero, può cambiare la modalità di vivere insieme e possono cambiare i processi e le strutture complessive. e ci dicono i sociologi che queste storie, queste proposte, sono tanto più efficaci quanto più i leader le incarnano nella loro vita quotidiana, le testimoniano con la loro esistenza, tanto più possono essere accolti attraverso esperienze positive che in forme differenziate coinvolgono tutte le persone che costituiscono quell'istituzione. A me sembra che Papa Francesco faccia esattamente questo. Ci offre attraverso Evangelii Gaudium, attraverso le sue parole, attraverso i suoi gesti, un'idea forza, il Vangelo della misericordia, che può abitare il nostro modo di pensare, può qualificare in forma diversa le nostre relazioni, nel perdono, nella riconciliazione, nell'accoglienza, nel sostenerci l'uni agli altri in concretezza, e può quindi modificare i processi e le strutture. Perché le parole non sono importanti solo per il valore assertivo, cioè di ciò che dicono, ma per il loro valore, uso un termine tecnico, performativo, cioè per il processo di attivazione per l'attivazione di un processo per cui coinvolgono. Allora, quello che il Papa Francesco fa non è essere un leader che semplifica la realtà. Non è essere un leader che si impone sugli altri a partire da una teoria che tutti dobbiamo, dinamica comunicativa unidirezionale, accogliere, ma ci attiva in un processo nel quale il Vangelo della misericordia è parola significativa per lui, per la sua vita, per la sua conversione, come anche per noi. Ecco perché è stato così importante ed è così importante l'esperienza del Giubileo. Perché nel Giubileo noi abbiamo potuto avere, possiamo avere, un'esperienza in piccolo di cosa voglia dire il Vangelo della misericordia per le nostre vite personali e per la Chiesa intera. E allora vorrei concludere, ho portato questo foglio un po' sciupato, che è un testo che ho ricevuto in regalo nel 1990 in Brasile, quando sono andata a visitare alcune comunità missionarie. E in quell'occasione mi hanno regalato un testo su quale sia il leader ideale, quello che sa costruire popoli, si intitola così questo testo. E per molti anni ho sognato che potesse esserci nella Chiesa qualcuno in grado di fare questo. E allora questa sera, ripensando ai gesti e alle parole di Papa Francesco, mi sembra che il miglior commento di come unire parole e gesti e perché si possa comprendere Evangelii Gaudium a partire da questa unità e coerenza di parole e gesti, mi sembra che vengano proprio da queste parole di Ruben Alves. Non mi ricordo di nessuna opera inaugurata da Gandhi, ma mi ricordo bene di suoi gesti, come la lunga marcia che fece in direzione del mare quando aveva già 61 anni. La marcia durò 24 giorni con 18 chilometri al giorno. Perché fece questa marcia? Infrangere la legge del sale, ricordate la marcia del sale, che proibiva agli indiani di possedere qualsiasi sale che non fosse stato loro venduto dal monopolio inglese. È un gesto piccolissimo, debole, che non sarebbe stato perpetuato da nessuna lapide di pietra. Andare fino alla spiaggia e trasgredire la volontà del dominatore, prendere in mano il sale che il mare e il sole avevano messo sulle rocce. Avrebbero potuto andarci tutti a dorso di animale o nel vagone di un treno, sarebbe stato indubbiamente più veloce. I politici che si rispettino, infatti, hanno orrore della lentezza. Ma Gandhi pensava diversamente. Sapeva che la vita cresce lentamente, una gravidanza non può essere affrettata. Non voleva inaugurare un'opera, voleva generare un popolo. E un popolo è qualche cosa che cresce dentro, che richiede tempo, ed era perciò necessario che la marcia durasse, perché le persone camminassero insieme con lui nel suo sogno. Nella misura in cui lui avanzava lentamente verso il mare, nell'immaginazione del non popolo, una cosa nuova andava crescendo, un senso di dignità, un senso di libertà, un senso di essere soggetto e popolo. Il non popolo diventava popolo, crisalide che si trasformava in una farfalla. E allora ho pensato che ci sono due tipi di leader, quelli che si offrono agli occhi del popolo facendosi costruire delle grandi statue e quelli che offrono occhi nuovi al popolo. I primi diventano sempre più visibili, ma i leaders che inaugurano popolo sono di un altro tipo. Diventano progressivamente invisibili, perché vogliono che il popolo intero possa camminare. Essi sanno che quello che importa non è che siano visti dal popolo, ma che il popolo possa vedere un mondo nuovo attraverso di loro. Mi sembra che le parole di Papa Francesco, i gesti e i segni che Papa Francesco pone, ma soprattutto i segni che Papa Francesco vuol farci vivere, i nostri giubilei, le nostre marce del sale, sono quelli che devono abitarci a maturare nel sogno di essere una Chiesa diversa, quella Chiesa povera e dei poveri, quella Chiesa discepola ed evangelizzatrice che il Concilio ha sognato, ma che ancora totalmente non siamo e che invece possiamo e dobbiamo diventare.
Conosciamo tutti Papa Francesco, ma penso che adesso lo conosciamo meglio. Questa interpretazione di tanti gesti e parole a cui tutti abbiamo partecipato, che Serena ci ha offerto, ci ha fatto entrare profondamente appunto nel suo stile di leader e ci ha fatto comprendere l'orizzonte verso cui lui spinge la Chiesa. Quindi davvero questa relazione, questa riflessione ci fa venire anche più voglia di rileggere e di approfondire Evangelii Gaudium. Quindi grazie a Serena. Io vi propongo di reagire così, di prenderci 5 minuti dove a gruppetti ci diciamo che cosa ci ha mosso della riflessione di Serena e magari elaboriamo una domanda. Poi ne raccoglieremo solo 4 o 5 perché i gruppetti saranno tanti, se facciamo 20 domande, ecco, la cosa diventa un po' complicata, ma raccoglieremo 4 o 5 domande che permetteranno a Serena magari di ricentrare un po' la sua riflessione o di sciogliere qualche nodo di dubbio che è rimasto in noi o di far avanzare un po' il nostro pensiero. Quindi 5 minuti, vi prego di muovervi così come siete, girandovi i primi verso i secondi così, e di scambiare che cosa abbiamo raccolto e qual è la domanda che rimane aperta in noi. Poi ci ritroviamo insieme.